Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
C'è un fatto molto importante che arriva dall'Indo-Pacifico. Infatti, una serie di immagini satellitari conferma che la Cina è tornata a costruire isole artificiali nel mare cinese meridionale. È tornata a farlo dopo una pausa di quasi 10 anni, e questo rappresenta uno sviluppo molto, molto rilevante per gli assetti militari e geopolitici in quel mare cinese meridionale, che è forse una delle aree più contese del pianeta. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Insieme a me c'è Carlo Andrea Mercuri, che si occupa in Aliseo di Asia e Indo-Pacifico. Ciao Carlo.
Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti.
Allora, partiamo col dire che cosa ha fatto la Cina. Dall'anno scorso a oggi ha portato avanti dei lavori di costruzione di quella che si chiama land reclamation, quindi di costruzione di nuova superficie calpestabile nelle isole Paracelso. In particolare c'è quello che era solo un affioramento roccioso, che si chiama Antelope Reef, che è oggi diventata, nello spazio di un anno, grazie all'azione delle navi draga cinesi, la formazione più estesa del mare cinese meridionale. Siamo nelle isole Paracelso, che sono contese principalmente tra la Cina e il Vietnam, e sono, insieme alle isole Spratly, uno dei due arcipelaghi principali del mare cinese meridionale. Questi arcipelaghi sono molto importanti perché sono quelli da cui dipende il controllo di questo Mediterraneo asiatico, che è ovviamente conteso sia sul campo, quindi dall'azione di queste potenze, sia dal punto di vista giuridico. Noi sappiamo che c'è una bagarre giuridica che non si risolverà mai, per cui queste isole sono rivendicate dalla Malesia, dal Brunei, dal Vietnam, dalla Cina. Ovviamente è famosa la linea dei nove tratti, con cui la Cina le rivendica praticamente tutte, dalle Filippine e persino da Taiwan. Sono dei punti sempre più importanti mano a mano che si va a intensificare quella competizione tra Cina e Stati Uniti, proprio perché questo mare, che è sì un mare ricco di risorse perché c'è tanto pesce, ci sono gli idrocarburi, quindi è di per sé un territorio prezioso, ma lo è ancora di più se ce lo immaginiamo nel caso di una potenziale guerra tra Stati Uniti e Cina, ad esempio per Taiwan. Il grande sviluppo degli ultimi 15 anni in questo territorio qual è? È che la maggior parte di queste isolette sono affioramenti poco più che scogli, spesso alcuni addirittura sono sommersi, quindi non permetterebbero, diciamo, di installarci sopra particolari sistemi, radar, piste di atterraggio, eccetera, eccetera. Intorno al 2010-2011 la Cina comincia quel progetto che poi diventa famigerato, lo chiama così un ammiraglio statunitense, come grande muraglia di sabbia, per cui vengono costruiti attraverso appunto questa sabbia che le navi draga cinesi accumulano su questi isolotti affioranti, tutta una serie di avamposti da parte cinese che iniziano a diventare rilevanti, che poi vengono sempre più estesi e poi popolati con una serie di sistemi militari. Su questo, Carlo, io ti darei la parola. Io credo che sia non solo l'aggiornamento recente, ma in generale un qualcosa di molto indicativo di come la Cina percepisce la competizione con gli Stati Uniti e di come percepisce il controllo del suo estero vicino. È una soluzione sicuramente molto innovativa. Ecco, raccontaci un po' il senso di questo grande progetto cinese e del perché secondo te ricomincia proprio ora.
Sì, guarda Francesco, hai citato la linea dei nove tratti in premessa e secondo me dobbiamo partire da qui, cioè Pechino vede il Mar Cinese Meridionale come un affare prettamente interno. Infatti, tramite questa linea reclama circa l'80% della sua superficie come a suo esclusivo diritto di sfruttamento. E nel 2011-2012 l'ex presidente cinese Hu Jintao dà avvio a quella che poi è stata ribattezzata appunto la Grande Muraglia di Sabbia, ovvero la costruzione di questi atolli artificiali. È uno sforzo ovviamente tecnologico estremamente, estremamente importante, si reclamano dal mare migliaia di acri, questo per poter ovviamente andare a sostanziare quelle che poi sono le pretese cinesi su un'area ad alta contestazione. Tu giustamente hai citato le Spratly, le Paracelso, qui noi abbiamo all'incirca sette attori che a vario titolo reclamano la sovranità su un tratto di mare che gestisce circa il 30% del commercio marittimo. Ovviamente in questo contesto la Cina va da sé, è l'elefante nella stanza, col suo peso specifico la fa un po' da padrone, e qui inizia appunto un'opera ingegneristica enorme che porta alla creazione di circa sette atolli, principalmente nell'arcipelago delle Spratly, che Pechino inizialmente, ovviamente parliamo di un paio di ere geopolitiche fa, passami il termine, che Pechino giustifica ufficialmente con scopi di natura scientifica, quindi ricerca scientifica, e per operazioni SAR, Search and Rescue, quindi per portare soccorso ai natanti nell'area. Ovviamente, come hai giustamente accennato tu, le ragioni di fondo sono molto eterogenee rispetto a quelle ufficiali. Questo poi, ovviamente, questo sforzo infrastrutturale la pone in contrasto con la maggior parte degli attori rivieraschi, quindi dalle Filippine a Taiwan, che ricordiamolo, Pechino considera come una provincia ribelle, fino ad attori insospettabili quali il Vietnam, che noi siamo erroneamente abituati a pensare essere ideologicamente affine a Pechino e pertanto allineato alla sua politica, a attori più piccoli quali il Brunei. Tant'è che a livello giuridico nel 2016 c'è una sentenza del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, dove le Filippine appunto trascinano la Cina in tribunale, e quest'ultimo sancisce come completamente prive di fondamento storico le rivendicazioni cinese. Non decide sulla controversia, ma bolla come infondate le recriminazioni storiche cinesi su quella che poi è effettivamente la linea dei nove tratti, e in particolare le Spratly, dove Pechino e Manila si contendono svariati atolli e affiori.
Poi è un qualcosa che è andato incontra un crescendo nel corso degli anni, no? Perché in particolare negli ultimi 5-6 anni parliamo di incidenti, specie tra la Guardia Costiera cinese e la Marina filippina, che praticamente ormai hanno cadenza quasi giornaliera. Non sono quasi mai incidenti di sangue, perché non parliamo di marine convenzionali che si affrontano, ma specie da parte cinese c'è una postura sempre più aggressiva, no? Con l'uso dei cannoni ad acqua, della guardia costiera, speronamenti, eccetera, eccetera. Quindi è un qualcosa che è partita, come dicevi te, adombrata, no? Da una narrativa, non dico conciliante, però molto più blanda. Oggi è un qualcosa di assolutamente incandescente, anche se poi non è un qualcosa di cui noi abbiamo una contezza particolare, no? Perché è lontana, perché non muore nessuno.
Sì, hai detto giustamente tu, ci sono scontri giornalieri. Poi mi preme ricordare che le Filippine hanno un accordo di mutua difesa con gli Stati Uniti, quindi se dovesse esserci, un incidente mortale, probabilmente le Filippine potrebbero anche adire al trattato di mutua difesa, creando un'escalation assolutamente indesiderata. Pechino ovviamente oggi sta mostrando un carattere molto più assertivo rispetto a quello che poteva essere il suo pensiero strategico degli anni 10. Questo ovviamente avvalorato dalla presidenza di Xi, perché Xi Jinping eredita questo progetto mastodontico della Grande Muraglia di Sabbia da un presidente uscente che è Hu Jintao, e lo porta a compiersi, fermo restando che sulla metà degli anni 10 la Cina interrompe le principali operazioni di costruzione su queste isole artificiali, salvo poi riprenderle appunto alla fine del 2025 su quello che poi è l'Antelope Reef, che ad oggi è l'isola artificiale più grande costruita da Pechino. Parliamo di circa 1400 acri di terra reclamata dal mare, su un totale di circa 5400 per tutti gli affiori che i cinesi hanno portato in superficie grazie appunto alle tecniche di land reclamation. La Cina si muove in tal senso per quattro ragioni, forse sicuramente più prosaiche rispetto a quelle che ci siamo detti prima. Una ragione ovviamente di carattere commerciale, ossia abbiamo detto che il Mar Cinese Meridionale cuba per il 30% per il trasporto marittimo mondiale, ma se lo vai a declinare sui numeri cinesi parliamo di circa il 60%, sia in import che export. Una ragione di carattere alimentare: il Mar Cinese Meridionale è estremamente pescoso, e quando hai una popolazione da 1 miliardo e 400 mila abitanti, assicurarsi gli approvvigionamenti alimentari diviene di per sé fondamentale.
E su questo, se posso aggiungere una cosa molto interessante secondo me, è che il discorso della pesca a quelle latitudini è un discorso molto geopolitico.
Assolutamente.
Perché la Cina, appunto, visto che parliamo di questo, di un territorio, no, che è un territorio fatto di grigi, in cui ci si muove, le pedine sono la guardia costiera, sono non sempre le navi militari, la Cina che cosa inizia a fare? Circa 10 anni fa, credo, crea una vera e propria milizia di natanti che sono sulla carta pescherecci, effettivamente pescano, ma con la loro azione di pesca si spingono sempre più in là, sono sempre più minacciosi, a volte sono proprio coinvolti negli incidenti. Si pensa che comunque siano in contatto con la marina cinese tramite i transponder, che abbiano ricevuto addirittura un addestramento di carattere militare in alcuni casi. E quindi questo per dire che la pesca, per chi ci ascolta, cioè non parliamo del contendersi un qualcosa di rilevante, cioè parliamo di un qualcosa che in quell'area specifica è intanto sopravvivenza per molti, ma è anche poi un veicolo imperiale in qualche modo.
Sì, ha tutti gli effetti di carattere esistenziale, perché come la Cina ovviamente deve sfamare oltre 1 miliardo di persone, ci sono paesi che hanno una superficie limitata di terra, e che ovviamente quello che non possono estrarre dalla terra in termini di risorse alimentari lo devono per forza di cose andare a cercare in mare. Vedi le Filippine, vedi ovviamente un po' più a nord il Giappone, anche se ovviamente lì si parla di un'area limitrofa, e ovviamente la contesa assume un carattere a tutti gli effetti esistenziale, fermo restando che quel mare ha anche un valore economico cristallino, cioè la presenza massiva di idrocarburi comprovati tra petrolio e trilioni di piedi cubi di gas ovviamente fa gola a tutto, specialmente nel contesto attuale, con Hormuz chiuso e con le catene di approvvigionamento degli idrocarburi che si rivelano ancora una volta estremamente fragili. Non ci dimentichiamo che paesi rivieraschi dell'Indo-Pacifico dalla guerra in Ucraina hanno interrotto quasi completamente le forniture di gas e petrolio da paesi dalla Russia, rivolgendosi al Medio Oriente, e la chiusura dello stretto di Hormuz oggi è una minaccia palese alla stabilità economica e sociale di questi paesi. E ovviamente in tale contesto un tratto di mare così florido di idrocarburi non può che far gola a tutti. Per la Cina poi c'è anche la questione strategica. Il mar cinese meridionale è il mare di casa, il suo controllo le garantisce sia sicurezza interna che possibilità di estroflessione marittima. Ne abbiamo parlato tante volte, sappiamo che gli Stati Uniti, ma già dalla Guerra Fredda, hanno tentato di imbrigliare prima l'Unione Sovietica e poi la Cina stessa in quella strategia che è la strategia della catena di isole, quindi una serie di stati alleati che compongono una sorta di cordone sanitario volto a contenere le ambizioni talassocratiche cinesi. Ovviamente questo comporta per Pechino la necessità di rompere questo accerchiamento, e per farlo ovviamente le isole artificiali sono un tassello importante di questa strategia.
Ecco, sì, secondo me la cosa fondamentale è che se noi andiamo a considerare sicuramente gli aspetti economici e commerciali sono fondamentali, no? Specie per la Cina c'è tutto il discorso poi di salvaguardare i flussi di idrocarburi in entrata, no? Il dilemma di Malacca, eccetera, eccetera. La Cina comunque, nonostante il rapporto con la Russia, dipende anche dalle forniture marittime di energia. Oltre a questo, secondo me, sul piano strategico c'è un discorso da fare. Perché se noi andiamo a considerare una potenziale contesa tra Cina e Stati Uniti, noi abbiamo un attore, gli Stati Uniti, che sono tutti estroflessi verso la terraferma cinese. La Cina, diciamo che guardando la geografia, ha come linea di difesa direttamente il territorio di casa. Questo le dà dei vantaggi perché, ad esempio, banalmente può usare sistemi missilistici basati a terra, al contempo però non gli darebbe possibilità di anteporre niente tra fronte domestico e fronte dei combattimenti, no? L'idea che viene ai cinesi con le isole artificiali è quella di iniziare a stabilire quantomeno delle posizioni avanzate. In un primo momento ci si iniziano a costruire, come è prassi cinese, quelle infrastrutture dual use come le piste per gli aeroporti, no? Dopodiché, già dal 2018-19, una serie di immagini satellitari in realtà fa vedere che ci sono stati installati hangar, sistemi di difesa aerea. In un caso, mi sembra, a Woody Island, nelle Paracelso, vengono fotografati addirittura dei caccia dell'aeronautica cinese. Oltre a questo, sono molto importanti anche in ottica di raccolta delle informazioni, perché nel momento in cui riusciamo a mettere delle apparecchiature, raccolta delle informazioni, dei radar che sono tesi appunto verso il nemico, sono diverse migliaia di chilometri più vicini rispetto a quanto potrebbero essere quelli installati a casa, è chiaro che è un vantaggio, o anzi, più che un vantaggio, è colmare uno svantaggio da parte cinese importante, specie perché è chiaro che questo tocca meno il discorso di Taiwan, probabilmente per ragioni geografiche, ma non quello delle Filippine. E noi sappiamo che in caso di una guerra tra Stati Uniti e Cina, le Filippine comunque accolgono basi militari statunitensi, anzi in questo momento le stanno ampliando, sorvegliano la parte inferiore dello stretto di Luzon, no? Che è quello che divide le Filippine da Taiwan, quindi comunque parliamo di uno spot estremamente, estremamente sensibile in questo caso. Quello che dobbiamo aspettarci, probabilmente, non so a te come la vedi, è il fatto che comunque gli altri, come dicevi te, il Vietnam, le Filippine eccetera, in qualche modo pongano una reazione. Su questo il Vietnam, paese molto particolare, perché come dicevi te, noi ce lo immaginiamo comunista, quindi ostile agli americani, amico dei cinesi, in realtà è quello che sta correndo di più per costruire a sua volta pezzi di nuova terra, e è un qualcosa che io ricordo quando sono andato in Vietnam, c'è un grande museo ad Hanoi di storia militare e c'è una saletta piccola, però comunque una saletta tra le mille sale dedicate alla grande guerra di liberazione contro gli americani e prima contro i francesi, c'è una saletta che ricorda proprio gli scontri che ci sono stati con la Cina, perché ricordiamoci che la Cina attacca in almeno due occasioni, nel 74 e nell'88, le forze vietnamite, no? Quindi la mia previsione, non so te come la vedi, tra poco ti lascio la parola per chiudere, è che comunque questo genere di tattica verrà messa a frutto anche dagli altri che si contendono queste isole, magari appunto con un aiutino poi da parte americana, dato che sempre più schiacciati sugli Stati Uniti questi attori che popolano il mare cinese meridionale.
Guarda, ti ringrazio perché mi hai lanciato l'assist del Vietnam e noi... Lo diciamo da tempo su Aliseo, il Vietnam, se ideologicamente è affine a Pechino, a livello strategico lo è molto meno. E in questa corsa alla creazione di isole artificiali è secondo solo dietro a Pechino, sta veramente compiendo dei passi da gigante. Solo nel 2025 ha sottratto al mare qualcosa come 530 acri di terra e oggi è il secondo in assoluto per numero totale di acri recuperati, soprattutto in virtù del contenzioso che c'è sulle Paracelso, perché tu giustamente, citando il tuo viaggio, hai parlato dello scontro del 74. Nel 74 la Repubblica Popolare Cinese, in maniera abbastanza opportunistica, attacca le Paracelso che erano sotto la giurisdizione del Vietnam del Sud e gliele sottrae senza colpo ferire praticamente. E ricordiamo che comunque con il Vietnam la Cina ha combattuto il suo ultimo vero conflitto convenzionale, quindi sono circa 50 anni che la Cina non combatte una guerra propriamente detta, e ovviamente da qua sorgono una serie di dubbi sulla reale prontezza delle forze cinesi, anche se, come ci siamo detti, l'esercito cinese è un esercito molto disciplinato, quindi potrebbe anche stupirci, speriamo insomma di non scoprirlo, almeno nel breve periodo. Come predetto, sicuramente non è solo il Vietnam a muoversi in tal senso, la stessa Taiwan sta creando una serie di infrastrutture atte alla propria difesa, sull'isola di Taiping, che però questa è un'isola naturale, ha ampliato la superficie disponibile per creare delle infrastrutture militari, tra cui un aeroporto, così come stanno facendo appunto le Filippine e altri attori in misura minore. Sicuramente se con la Cina sarà scontro, questo sarà a livello aeronavale, ed è vero che la Cina gioca in difesa rispetto a quello che possono fare gli Stati Uniti, ma è vero anche che queste isole artificiali oggi le danno un vantaggio che mitiga quello che poi può essere la disparità tecnologica di forze in campo. Queste isole fungono sia da stazioni di ascolto, come hai detto tu, che come avamposti sia per le riparazioni che per attacchi veri e propri. Infatti le più grandi sono tutte dotate di piste di atterraggio che sono state rinforzate per poter permettere le operazioni di decollo e atterraggio dei bombardieri strategici, ma sono anche dotate di missili terra-aria e missili antinave. Quindi la Cina vuole compensare quello che è un po' lo squilibrio qualitativo con la marina degli Stati Uniti, anche grazie a questi affiori artificiali che le consentono di creare profondità strategica.
Io ti ringrazio, Carlo.
Grazie a te.
Ringrazio chi ci ha seguito, chi ci supporta, e ci vediamo la prossima settimana per la nuova puntata del podcast di Aliseo. Grazie a tutti.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.